30 anni di radiosonar.net.
Dire un po' nelle postazioni tra palco, cucina, regia, ingresso, altri radiofoni, e soprattutto trovate a partire da questo talk l'invito a, se vi interessa, di provare a sperimentare la radio. E quindi entriamo nel vivo del discorso. Abbiamo un po' lanciato questa riflessione sulla funzione sociale della radio, perché nell'ultimo periodo, che forse in realtà ormai sono anche diversi anni, lo strumento radiofonico, che nasce come uno strumento messo per radiosonar.net a disposizione dell'attivismo, della politica, delle manifestazioni, dei territori,
io sto qua che sto a fare questa cosa,
oltre che di tutto il piano musicale
Branca
e narrativo culturale degli
sto
eventi,
collegato
dei concerti,
col
delle recensioni, è diventato uno strumento che sostiene iniziative che vanno oltre i festival, come quello di cui magari potremo parlare, perché qui con noi c'è Luca, con cui ne abbiamo organizzati tanti, ma uno strumento che può sostenere attività educative, sociali, culturali, uno strumento che può essere sperimentato per dar voce a contenuti e storie altre che magari nella radio mainstream o nei canali social e televisivi non trova spazio, come ad esempio la voce di bambini, ragazzi e adolescenti, come abbiamo fatto con Marco e Gabriella già dall'estate scorsa, per poi arrivare a quest'anno a un secondo anno di radio. Altre esperienze radiofoniche sono quelle che magari oggi stanno in regia, come Pirates Radio, che fa uno speciale insomma con i ragazzi autistici, portando la radio anche all'interno di progetti educativi, come quelli che faremo poi anche più avanti nel corso di questo 2023 con Radio Sonar, e che abbiamo fatto in momenti spot anche in collaborazione con altre radio. Abbiamo anche Pietro, che è il responsabile di questo laboratorio radiofonico integrato di cui vi parlavo prima, e quindi io a questo punto lancio un po' il primo spunto di riflessione. Come si è arrivati a portare una web radio all'interno delle esperienze anche sociali, culturali? Sicuramente dagli incontri. Ed è da questi incontri che poi si vedono sperimentare le pratiche della radio, la sua potenza, e nascono quindi i primi appuntamenti come quelli della Colonia. E allora io lascerei insomma per primo la parola a Marco, perché per noi Marco è uno dei sostenitori da tanti anni di Radio Sonar, ci ha visto in tante forme, ed è stato a lui la prima idea di portarci addirittura in laboratori presso le colonie. Quindi racconta il perché e soprattutto anche un po' quello che hai visto realizzarsi anche attraverso l'esperienza dei ragazzi che poi ti hanno riportato i commenti dopo l'attività.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti e a tutti, io sono Marco e questa sera sono in veste di rappresentante insieme a Gabriella, che è la presidentessa della cooperativa Alice, che lavora su questo territorio da un sacco di anni e che l'estate ormai, da insomma, tra le varie attività che proponiamo, l'estate facciamo questi soggiorni estivi residenziali per i bambini e ragazzi e ragazze fra i 7 e i 12-13 anni. L'anno scorso avevamo questo soggiorno che dovevamo fare nelle Marche, insomma a Marzocca, che è una frazione di Senigallia, dovevamo questo gruppo di una sessantina di ragazzi e ragazze, appunto fra i 7 e i 13-14 anni, e mentre con Gabriella ragionavamo su nuove proposte da inserire all'interno della programmazione estiva durante i soggiorni, a Gabriella è venuta questa idea, dice: ma perché non proviamo a fare un laboratorio di radio? E avendo io insomma contatti da anni con Radio Sonar per varie vicissitudini passate, ho pensato insomma che loro sarebbero potuti essere degli ottimi collaboratori in questo progetto, e infatti così è andata. L'anno scorso abbiamo iniziato questo progetto, che è durato una settimana, se non ricordo male, sì, 5-6 giorni, in cui sono venuti Sgab, Gabriele e Guido di Radio Sonar, e abbiamo provato lì per la prima volta a aprire i microfoni e vedere un po' che effetto facevano questi microfoni sui ragazzi e le ragazze. E con nostro grande piacere, insomma, l'esperimento è ben riuscito, perché hanno, pur se c'era da scrivere, cosa che insomma, come potete ben immaginare, ai ragazzi e le ragazze non è che li li coinvolga, insomma, li esalti più di tanto, anche se c'era da scrivere testi, immaginare ragionamenti, insomma, loro ci si sono, hanno investito in questo tipo di attività, e devo dire che è riuscita particolarmente, particolarmente bene. Tra l'altro, una cosa che ha avuto un grande successo sia l'anno scorso che quest'anno è stata proprio la diretta condotta dai ragazzi e delle ragazze del soggiorno, in cui sostanzialmente hanno potuto dare voce un po' alle loro idee, alle loro paure, alle loro anche come dire, voglie, alle loro voglie di fare rispetto al futuro e al presente. Quindi sicuramente un'esperienza positiva. Poi, insomma, Radio Sonar, io ho avuto modo e ho negli anni ho avuto modo di avere a che fare molto con loro, anche rispetto alla questione più prettamente militante politica, e devo dire che anche su quello ho sempre avuto ottimi risultati, insomma, ottimi risultati da queste collaborazioni.
Grazie Marco, e a questo punto io approfondirei un po' le potenzialità di questo dar voce a ragazzi e ragazze all'interno dell'esperimento radio, perché con Gabriella, che viene dall'educazione e dal rapporto con ragazze e ragazze da tanti anni, ci siamo trovate a riflettere dopo un po' i primi laboratori di come poter anche coltivare in loro una consapevolezza maggiore su quello che è la parola. E quindi abbiamo riflettuto su quanto la voce dei ragazzi oggi è effettivamente considerata, di quanto i ragazzi si sentono sicuri nell'esporsi o meno, paragonando anche la loro esposizione di persona a quella che invece hanno nel mondo del virtuale, nei social. E così ci siamo chieste come poter portare i ragazzi a sentirsi al sicuro attraverso lo strumento radiofonico di raccontare quello che loro è più difficile raccontare nella realtà, quello che magari è il loro punto di vista critico rispetto alla scuola, rispetto al rapporto con i genitori, rispetto anche a il sentirsi ragazzi e ragazze in una società che a volte mette loro etichette addosso che non si sentono di riconoscere, ma soprattutto dare voce rispetto a quello che non era un imboccare degli adulti di quello che per loro era un valore. E quindi, insomma, lascio un po' a Gabriella raccontare come lei stessa, vedendo i prodotti radiofonici dei primi laboratori, ha pensato che potesse essere questo integrato, e poi a commentare quello che ha visto realizzare nelle due dirette dove i ragazzi hanno veramente messo anima e cuore di quest'estate.
No, buonasera intanto. L'idea della radio, parlando con Marco rispetto a due anni fa, mi interessava far capire ai ragazzi cosa c'era dietro, cioè, perché poi, insomma, un po' la radio i ragazzi la trattano o non la trattano, perché ormai stanno tutti nell'immagine. Quindi l'idea della parola è quello che era la possibilità del parlare in rete liberamente. Quindi, insomma, l'anno scorso è stata una cosa un po' più, no? Loro parlavano della colonia, parlavano come andava, come non andava, Gabriele spiegava come funzionava la radio, il meccanismo, eccetera. Quest'anno, parlando con Claudia, insomma, mi interessava invece riuscire ad agire un po' più sui contenuti, no? Soprattutto in un gruppo di ragazzi preadolescenti abbastanza in avanti, no? Come testa, come fisico, come tutto. E quindi, insomma, dopo un primo laboratorio in cui c'era un aspetto quasi più didascalico, un po' più scolastico, no? C'eravamo parlate con Claudio e dicevo, vabbè, adesso vengono questi ragazzi che sono più grandi, sono più proiettati sui social, TikTok, Instagram, Facebook, eccetera. Diamogli uno strumento che è quello di esprimersi verbalmente attraverso il linguaggio senza essere visti. Per cui, insomma, mi piaceva l'idea che loro parlassero senza dover, diciamo, avere l'immagine riflessa per gli altri o per se stessi. E quindi, insomma, con Claudia abbiamo detto, vabbè, sono in fase di preadolescenza, facciamoli parlare su quelle che sono le loro cose, il rapporto ragazzi-ragazzi, la scuola, i docenti, si esce, non si esce. Poi, insomma, io avevo avuto niente male, un match niente male con delle ragazzette nei giorni precedenti a proposito di come si rappresentavano, no, con tutine molto spinte, e quindi insomma ho dovuto anche fare la parte della antipatica Befana, che insomma non si poteva poi proprio uscire nude per la strada, e quindi insomma c'era stato anche proprio un dover, insomma è un confronto abbastanza acceso. E quello che mi aveva colpito di queste ragazzine provenienti da varie parti d'Italia è che comunque avevano assimilato un linguaggio, insomma, in cui alcune parole chiave erano molto precise, no? Io la mia autostima, mi devo sentire bella, non è un problema mio, è un problema dei maschi, quindi tutta una serie, diciamo, di cose importanti che loro hanno detto, su cui, che io condividevo assolutamente. Quindi questo fatto che poi loro, senza cercassero parole per esprimere quelli che erano il loro disagio, le loro rabbie rispetto alle istituzioni, ai genitori, alla scuola o ai ragazzi o alle ragazze, no, di scambio, mi piaceva moltissimo. E infatti poi ho fatto quella micro intervista in cui loro mi chiedevano delle cose come ex insegnante, ed era carino il fatto che alcuni proprio sono rimasta colpita dal fatto che col microfono in mano erano speditissimi, cioè una cosa, cioè da cappello in testa proprio, no? Cioè uno sta lì con questo microfono in mano, dico, non dico, questi proprio sportivissimi, lanciatissimi, no? Quasi al tuo livello, insomma. Ce n'erano due o tre che ci potevano proprio, che potevano sostituirci, insomma. Quindi insomma l'idea è questa, perché la radio, cioè io sono dell'avviso che si può anche proporre nelle scuole, no? So che ci sono dei colleghi, molti colleghi che hanno fatto corsi proprio così come rispetto nella mia ex scuola, che è una scuola famosa, hanno fatto un corso, non so con chi, fatto molto seriamente per fare delle trasmissioni radio sul web della scuola. Quindi io penso che insomma sono proposte che si possono fare. E si possono lavorare sui contenuti, sulla voce, sul linguaggio, perché la parola è, come dire, fondamentale, no?
La parola è fondamentale, questi ragazzi ce l'hanno insegnato soprattutto perché hanno avuto il coraggio di portare temi come la diversità, le disuguaglianze, la mancanza di diritto all'interno delle loro trasmissioni. E con questo tema, che poi sicuramente riprenderemo, prima di passare la parola a Luca, con cui vorrei fare, dato anche il suo ruolo di assessore in questo territorio, un discorso anche più strutturale, la parola a Pietro, che porta una sfida grande all'interno della radio, proprio qui al Brancaleone, lavorando con ragazzi che sono tra i più soggetti a stereotipi, i ragazzi autistici, che in realtà hanno una caratteristica, una specialità che li rende forse per qualcuno diverso, troppo spesso vengono considerati ragazzi malati, e che invece all'interno dell'esperienza radiofonica possono finalmente entrare in una realtà senza doversi presentare con l'etichetta che gli viene piazzata addosso, ma con l'opportunità, come dicevamo, per i ragazzi e le ragazze della colonia, di scegliere cosa di sé tirare fuori all'interno di uno strumento protetto che è quello della radio, in cui è la voce che noi decidiamo di portare, è le parole che scegliamo, i temi su cui ci prepariamo, che poi crea la persona che sta dall'altra parte e che può permettere, come nel caso del lavoro che Pietro ci racconterà, veramente di andare oltre quelle che invece sono le difficoltà, che molto spesso è più il contesto che crea i soggetti che viceversa. Quindi Pietro, se ci sei, a te la parola.
Sì, buonasera a tutti e tutte, spero che mi ascoltate abbastanza bene, insomma.
Chiarissimo, e è come se stessi sul palco con noi, grazie Pietro.
Perfetto, guarda, fra tante cose un po' mi dispiace non esserci, però purtroppo le condizioni fisiche non mi permettono di muovermi, nonostante sia abbastanza vicino a Branca.
E anche qui la radio non lo fa notare, potresti raccontarti di essere a New York oppure su una bella spiaggia.
Probabilmente la prossima estate, dai, ne parliamo il prossimo anno. A parte gli scherzi, ringrazio e faccio gli auguri intanto a Radio Sonar per i suoi 20 anni e spero che ne siano altri almeno 100. E poi inizio l'argomentazione. Sono innanzitutto gioco in casa perché i ragazzi fanno parte ormai del brancaleone. Jolly Roger, che è il nome del programma, come pirata radio è uscito fuori attraverso, diciamo, la trasformazione di un gruppo di assistenza domiciliare in un'attività di laboratorio, che è quello che è diventato Jolly Roger, quindi è un laboratorio effettivamente radiofonico. Noi dobbiamo iniziare quella che è la nostra terza stagione. Le prime due sono state belle impegnative, soprattutto la prima partendo dalla messa in onda al Covid che ci ha accompagnato tutto il primo anno. Diciamo, il bello del progetto è stato che noi siamo partiti che eravamo già un gruppo di ragazzi. I ragazzi si conoscevano fra di loro, quindi l'affinità era di casa praticamente. Il nostro lavoro come operatori è stato quello di portarli dentro al branca, quindi portare i ragazzi all'interno di uno spazio che non è che un posto che prima dell'occasione della radio non avrebbero magari frequentato normalmente. E siamo partiti quindi che ci siamo dati un metodo. Abbiamo iniziato praticamente a dividerci in piccoli gruppi, quindi io lavorando con un ragazzo mi sono potuto concentrare e lavorare molto sulle potenzialità del ragazzo che potevano poi emergere all'interno di un programma radio. Quindi lo stesso hanno fatto anche le mie colleghe. Da questa unione uscita fuori, piano piano siamo riusciti a creare quella che è adesso Jolly Roger. Jolly Roger adesso attraverso i ragazzi che raccontano le loro peculiarità. Quindi il mio ragazzo che seguo, Matteo, puntiamo molto anche sul discorso lui è affine al mondo calcistico. Quindi durante la settimana ci informiamo sulle partite, su eventi sportivi che possono essere interessanti anche da parlare in radio. E lo stesso avviene anche per gli altri ragazzi. Questo mix praticamente, è la colonna sonora sono le musiche che portano i ragazzi, i contenuti sono i contenuti che portano i ragazzi. Ogni settimana noi affrontiamo degli argomenti diversi che ovviamente li prepariamo tutti insieme, non lasciamo niente al caso, tranne qualche piccola esperienza che è capitata, però quella è stata anche particolarmente interessante perché dall'anno scorso abbiamo iniziato anche ad ospitare, a fare delle interviste. Diciamo che in quelle occasioni i ragazzi si sono resi più, come dire, consapevoli del fatto che loro stavano facendo un programma radio, che in quel momento stavano intervistando una persona che aveva qualcosa da raccontargli. Infatti, l'anno scorso abbiamo avuto anche modo di interagire con realtà come Welcome, che si occupa di immigrazione. Loro sono stati ospiti al Brancaleone e noi siamo stati ospiti della struttura dove i ragazzi hanno avuto modo di conoscere e farsi raccontare. Quindi, diciamo, un'esperienza abbastanza reale e concreta. Loro hanno capito che cos'è effettivamente quando si parla di rifugiato. Quando si parla di accoglienza, insomma, sono anche delle esperienze che effettivamente li hanno arricchite. E questo terzo anno è tutta un'incognita, si è partiti con la mia presenza e non presenza, però i ragazzi sono predisposti già a partire anche senza la mia presenza. Quindi questa è una cosa che mi rende orgoglioso, insomma. fa le tante esperienze, scusami se mi ricollego alle ultime cose che hai detto tu, Claudia, sul discorso della scuola, delle possibilità della radio. Noi l'anno scorso abbiamo avuto, siccome Matteo, uno dei ragazzi, frequenta il liceo Orazio, l'anno scorso abbiamo provato l'esperienza di alcuni suoi compagni di classe che sono venuti alcuni venerdì al Branca, partecipando anche loro alla trasmissione. L'idea era quella poi di creare dei laboratori all'interno della scuola e della classe proprio del ragazzo, e questo secondo me potrebbe essere una delle potenzialità, che secondo me si parla tanto di scuola innovativa, scuola aperta alla digitalizzazione, anche perché creare radio vuol dire dare dei contenuti, creare dei podcast, creare anche dei nuovi tipi di interessi dei ragazzi, che magari è sempre un metodo nuovo di apprendimento. E quindi cose che sicuramente la radio in questo momento sono una delle poche garanzie che ci sono dei vari social, rispetto a varie social.
Grazie Pietro, non solo per averci raccontato del lavoro con i ragazzi, ma soprattutto di averlo costruito in una maniera tale che fosse veramente integrazione. L'idea che poi siano i compagni di classe a venire qui venerdì, secondo me è uno dei traguardi più grandi del laboratorio. Tornando invece sul tema delle scuole, che io avrei poi trattato, no, in questa un po' seconda parte del nostro talk, noi anche come radio veniamo da una serie di esperienze. Abbiamo curato un laboratorio radiofonico per un anno in una scuola di San Basilio, sempre grazie a delle connessioni territoriali che si erano create, con la partecipazione ad un bando che poi ha visto creare e lasciare un professore formato, uno studio costruito all'interno di una scuola di periferia. Abbiamo durante la pandemia lavorato, e questa è una cosa che ho curato io stessa, con una serie di maestre di varie scuole per permettere ai bambini e alle bambine di giocare tra loro, creando una storia a catena, e quindi lanciare anche la possibilità di sognare al di fuori delle case e di mescolarsi con la fantasia a bambine e bambine lontani che non conoscevano. Pietro ci ha dato alcuni spunti, Gabriella ce ne ha dati altri, e quello che io ora rilancio un po' a Luca, che viene dal territorio, viene dal creare opportunità aggregative, culturali, anche dove non c'è un'organizzazione pubblica, adesso a stare dall'altra parte. Quindi quello che ti chiedo è come pensi che effettivamente queste esperienze che nascono anche nella scena autogestita dei territori possano essere messe a valore all'interno invece di politiche sociali di territori, e poi anche come si possa migliorare l'interlocuzione con le istituzioni quali le scuole, per dare vita veramente a progetti che non sono finalizzati a quel finanziamento, a quella singola sinergia, ma che possano veramente lasciare nel territorio a lungo termine opportunità libere per ragazzi e bambini.
Allora, innanzitutto grazie a tutti e a tutti per essere qua, e soprattutto grazie a Radio Sonar, che è riuscita a farmi sentire ancora più vecchio di quanto già non mi senti questa sera, perché insomma 20 anni veramente non me l'aspettavo, pensavo che ci volesse ancora un po'. Poi è un periodo di anniversari, il 7 ottobre la Palestra Popolare Valerio Verbano farà 15 anni di attività, quindi insomma tanti motivi per sentirsi un po' vecchi, però insomma importanti. E, no, io voglio dire questo, nel senso che stavo pensando mentre parlavate al ruolo delle radio, ora indipendentemente se digitali indipendenti, insomma, però il ruolo che la radio, e quindi la parola, ha avuto anche nel percorso e nella nostra formazione politica. Siamo dentro al Brancaleone, qui per esempio anni fa partì il progetto di portare Radio Popolare a Roma, no? Come pezzetto, diciamo, del network, un esperimento che per un po' di anni è andato avanti e che per esempio cambiò molto il nostro approccio a come dovevamo raccontare quello che facevamo sui territori. Avevamo una trasmissione trasmissione che si chiamava 90 Express, e questa trasmissione per noi fu proprio un luogo di lavoro, un laboratorio della parola. Mi ricordo ancora quando, per esempio, Marta Bonafoni, che all'epoca era una delle coordinatrici della radio, ci fermò e ci disse: guardate che, come dire, non vanno chiamate forze dell'ordine, per esempio, vanno chiamate forze di polizia, perché l'ordine introduce un concetto che già di per sé, no, ti incanala in un tipo di sovrastruttura e di ragionamento più ampio, e quindi dai all'ordine quella connotazione repressiva, di intervento, che invece non è per forza, non dovrebbe essere. E quindi noi da lì cominciamo tutta una serie di ragionamenti su come parlavamo, su come ci raccontavamo. E questa cosa qua è stata una cosa importante per noi, e in tutto il nostro percorso politico le radio sono state uno spazio che molte volte ci potevano anche quel giusto livello di approfondimento sulle questioni che noi volevamo. Chiaro è che il ruolo che possono svolgere i municipi e in generale tutte le istituzioni di prossimità, no? Come possono essere scuole, centri di aggregazione giovanili, e diciamo quindi dentro quello spazio territoriale che può essere quello municipale. Innanzitutto a Roma c'è sempre un po' questo problema, che parlare dei municipi fa un po' ridere, perché il terzo municipio è grande come Padova, quindi una media città europea. Roma, per esempio, è la città più estesa d'Europa, con il minor numero di abitanti per chilometro quadrato, è una città molto larga. Sono pochi gli spazi che hanno densità abitative particolarmente alte, e quindi è anche un luogo nel quale invece, secondo me, per esempio, per quella che è la nostra esperienza su questo municipio, che è molto vasto, è un municipio con quartieri attaccati ma anche molto differenti, ed è il municipio con più case popolari a Roma come presenza, ad esempio secondo noi le scuole, che sono uno di quei luoghi che permettono anche un rapporto tra quartieri differenti, penso all'Istituto Montessori di Viale Adriatico, nel quale tu puoi essere tranquillamente a scuola con classi sociali completamente differenti. Noi quello che vorremmo fare, su cui stiamo lavorando e sui quali penso che convocheremo un meeting, quindi sono venuto anche con una notizia a marzo, però che dobbiamo costruire, è quello che ogni scuola abbia la sua radio, e che trovi poi dei momenti anche per in qualche modo creare connessioni e scambio su questo, perché è chiaro che oggi dobbiamo provare a cominciare a fare un processo inverso, che scambi anche, che cambi il rapporto contenuto immagine. Esatto. Questa roba qui va rotta, innanzitutto perché basta in qualche modo, io non sono né sociologo né niente di tutto ciò, però è chiaro che mi provo a mettere di fronte alla realtà, a quello che vivo io, i miei figli, la mia famiglia, quello che incontro nella comunità. È sempre chiaro che i social, più che luogo di scambio, che come potenziale lo hanno sempre e possono averlo e in parte lo hanno, stanno però sempre diventando delle vetrine. Siamo passati dalle bacheche alle vetrine. E questo qui è un tema su come ci raccontiamo, su come ci rapportiamo, su come ci vedono gli altri, su come ci percepiamo noi, e per cui secondo me il ritorno alla voce e alla parola ha un ruolo importante, per cui penso che le politiche di investimento che i municipi devono fare devono andare in questa direzione. Ma provo a fare anche un altro esempio: i cinema sono vuoti. Sono vuoti anche se Io Capitano vince l'Oscar, nel senso che comunque non riescono più a sostenere il rapporto con le piattaforme, non riescono più a sostenere il fatto che comunque se sei in io se vado al cinema con tutta la famiglia è una cosa che devo segnare a budget del municipio, mia, proprio personale, perché è una spesa molto alta, cioè molto grossa. Al contempo però tutte le arene cinematografiche che noi abbiamo organizzato, tutte le arene cinematografiche fatte quest'anno, da Portichak a una serie di altri eventi che abbiamo organizzato di cinema popolare, che poi sono sempre anche accompagnati a momenti di incontro con registi, musicisti, attori, produttori, lavoratori del mondo dello spettacolo, maestranze, sono sempre piene. Non c'è un'arena cinematografica a Roma che fa flop, non esiste. E infatti ieri insieme ad altri assessori municipali abbiamo fatto la proposta che tutte le arene cinematografiche popolari devono essere in qualche modo libere dai costi sia di OSP culturale che di OSP commerciale, perché comunque anche quelle tre birre che vendi al cinema comunque non giustificano la quantità di soldi che le istituzioni ti chiedono per mettere in campo. E su questa roba qua la radio non solo può cambiare in qualche modo la nostra percezione della narrazione comunitaria, ma può avere anche quel ruolo, almeno per come la vedo io, di scardinare un po' tutti quegli stereotipi che ci siamo messi dentro, nel senso che noi abbiamo cambiato completamente il nostro approccio anche nei confronti delle cosiddette special needs con Pirate Radio e l'esperienza del Jolly Roger, no? Lo abbiamo fatto anche rispetto alla fruibilità del nostro spazio, a quanto poi veramente siamo accoglienti, a quanto poi in realtà siamo in grado di porci altri punti di vista, no? Che molto spesso sono quelli che non riusciamo ad assorbire completamente. Su questo dovremmo imparare anche molto dal lavoro che per esempio hanno fatto movimenti come Podemos o come Sumar in Spagna, che con il lavoro meticoloso di narrazione del mondo e della vita degli special needs, dei diritti che loro hanno, che non è solo alla sopravvivenza o all'assistenza, ma è alla felicità, è a godere, è a poter vivere liberamente, attraversare la città. Lì addirittura Podemos e Sumar ormai hanno fatto un esperimento talmente importante che la percentuale di persone special needs all'interno anche delle istituzioni che loro hanno portato è un numero comunque che comincia a essere importante perché ha posto anche battaglie culturali su come possono agire i luoghi del potere, come possono parlare in quei luoghi. E quindi su questo io credo che noi abbiamo comunque delle esperienze molto positive sia in Italia che in Europa. Poi io personalmente chiaramente ho un amore spassionato per Edo Sonar, non solo perché ci ha sempre raccontato, non solo perché raccoglie tutto quello che insomma in qualche modo viene dal nostro mondo e che molto spesso riesce anche un po' a portarlo a fattor comune. Io credo che ci sono poche cose che in questo tempo riescano a essere così lineari dentro il nostro scomposto mondo. Siete voi, Momo per esempio, penso anche faccia molto bene questo lavoro a Momo Edizioni, e quindi sono anche contento che sentiate il Brancaleone e questo municipio un po' come la vostra casa, perché di fatto lo è, anche per tutte le cose importanti che abbiamo costruito in un festival come iFest, no? Dove abbiamo visto quanto anche poi Radio Sonar dentro un festival che di fatto proponeva delle serate e degli eventi in un parco qui vicino, però Radio Sonar rappresentava quel momento in cui riuscivamo a mettere anche a terra il perché eravamo lì, il perché c'era quell'artista, perché veniva DubFX e non un altro, perché DubFX non è solo un grande figo che fa dub molto bene, un super beatboxer, ma è anche una persona che all'interno delle sue canzoni e anche nel modo in cui ha deciso di prodursi, perché per esempio DubFX è uno dei più importanti artisti dub ormai nel mondo, ma è uno che ha scelto per esempio di non avere una major e chi lo produce sono i suoi ascoltatori, cioè tu sei il suo produttore comprando il suo album in pre-order, per cui una scelta molto importante per uno che appunto vende milioni di copie di dischi, di indipendenza, autonomia, autogestione. E se noi quella sera, oltre al fare il bellissimo concerto che costava poco, non avessimo avuto Radio Sonar, noi non saremmo riusciti a raccontare la scelta culturale, politica ed etica del perché volevamo DubFX su quel palco. Quindi sostanzialmente un po' questo. Ora poi noi veniamo da questa esperienza dell'assessorato da 9 mesi, un parto, diciamo che stiamo anche capendo come si fa con molta tranquillità e senza un minimo di spocchia, siamo al lavoro per capire se siamo all'altezza, stiamo verificando giornalmente quello che facciamo, perché non lo sappiamo fare, non l'abbiamo mai fatto gli assessori, non siamo mai stati dentro un partito, non siamo mai stati su quel livello, e per cui per noi è tutta una scoperta che però stiamo affrontando insieme. Infatti io cerco sempre di usare il noi e mai io assessore ma l'assessorato, e questo anche è un insegnamento che mi è venuto dalle radio, dal modo di parlare dove appunto le cose non le fa qualcuno ma le facciamo noi, no? Perché poi alla fine se io sto là ci vuole stare pure qualcun altro, nel senso io sto lì perché c'è stata una decisione collettiva e per cui è sempre un noi quello che lavora, e quindi spero che sempre di più anche da quella postazione siamo in grado di fare in modo che la parola torni ad avere un peso e un potere forte nei giorni nostri, anche perché secondo me va anche detto che a sinistra sulla comunicazione abbiamo sbagliato tanto, secondo me, e bisogna ricostruire un lessico, e credo che noi questa roba, se torniamo un po' anche ai nostri albori, sia fondamentale, perché noi siamo partiti dagli zapatisti, dalla meticolosità con cui si sceglievano le parole, dalla meticolosità su cui si immaginavano anche parole nuove per chiamare quello che ancora non sappiamo chiamare. Quindi su questo c'è tanto lavoro da fare, però qui nel terzo municipio su questo siamo al lavoro. Grazie.
Gabriella, forse volevi integrare, proprio rilanciando quest'ultimo concerto di Luca, l'importanza del linguaggio e di risignificare le parole.
No, no, io quello che così sentendoci, cioè quello che mi colpisce molto è la capacità, cioè in fondo i ragazzini le parole ce l'hanno, non le stanno usando più perché la parola è stata sostituita nei social e in quello che è la loro, no, voglia di essere con l'immagine, come dicevi tu, no? Per cui insomma è tutto un muoversi, rappresentarsi con l'immagine, con pochissime parole. Invece in realtà poi a mano a mano, non so, questa scuola di cui io insomma per 40 anni ho fatto parte, di cui tutti parlano malissimo, in realtà non è proprio così, anche se ci sono dei posti che andrebbero bruciati, e lo dico da ex insegnante, esatto, però insomma poi in assoluto la scuola comunque dà delle cose che forse su cui insomma bisognerebbe poi discutere, su quello che c'è oltre la scuola e oltre la famiglia, che non sempre, no, riesce a dare le stesse cose. Però insomma mi piace pensare che i ragazzi le parole ce l'hanno, non le usano più perché sono state sostituite dalle immagini, e quindi, e invece la parola è qualche cosa di importante, sfumatura e profondità che l'immagine tutto sommato non rimanda. E questo credo che sia il lavoro che va fatto, no? Anche attraverso lo strumento della radio. Sfumatura, leggerezza, profondità, stati d'animo. Con le parole si possono trovare, no? Invece l'immagine, sì, le facce, i movimenti, ma non mi convince.
Poi faccio l'insegnante italiano per 40 anni.
Allora, a questo punto io tirerei un po' le somme di quello che è stato un primo talk per noi sul tema radio sociale, la possibilità anche di essere a servizio della comunità rispetto a quello che è un bisogno attuale dell'oggi, perché tirando le somme di 20 anni di Radio Sonar ci siamo visti anche cambiare nel tempo rispetto alla produzione. E quello che un po' è emerso da questo confronto, oltre agli esempi di quello che è stato fatto, che forse non sono nemmeno completi rispetto al racconto dell'esperienza, però mette l'accento su temi importanti che rispecchiano l'oggi, dalla rappresentazione del sé al di fuori dell'immagine estetica, al dettaglio e alla cura che bisogna avere dei contenuti, al linguaggio, che è uno dei temi su cui la parte anche più di movimento, più politica, ha iniziato a riscrivere dei paradigmi, al tema dell'inclusione al di fuori dello stereotipo, permettendo anche l'utilizzo di canali veramente senza barriere, senza frontiere, come quello della radio, per portare questi contenuti, al tema anche delle narrazioni. Oggi abbiamo parlato un po' anche con Luca di quanto è stato fatto grazie allo strumento radio, portando la radio nei territori che avevano bisogno di una narrazione di contorno che desse più valore al contenuto che tutti vedevano. E quello che io riporto è che all'interno della radio fatta così, fatta in maniera indipendente, in maniera web, come fa Radio Sonar da 20 anni, trovano esperienze come quelle che sono state raccontate da Gemini Network all'interno di una carovana voce, che non hanno voce in altre narrazioni e che, mi permetto di dire, in questo anno che si aprirà daranno voce a territori le cui redazioni, come quella che apriremo a Torbella Monaca, saranno fatti di ragazzi e ragazze che sono stufi di avere un'etichetta narrativa su un quartiere che li vede tutti tossici, criminali o in mano alla criminalità organizzata e che non hanno un'altra voce, perché la voce della stampa mainstream e delle radio mainstream non li vuole così liberi. Quindi all'interno di questo discorso, quello che io che un po' lanciavo all'inizio è che arrivati a 20 anni ci si interroga sui nuovi orizzonti. Questo per noi è un primo evento che segna l'accento su questo orizzonte, ma che veramente vorremmo scrivere insieme a tutte le realtà che avranno piacere di interrogarsi su come la radio e lo strumento radio può entrare nei loro percorsi. Siamo felici qui di avere un gruppo di nuovi futuri radiofoni che abbiamo incrociato nell'ultimo periodo e che in qualche modo inizierà a produrre contenuti. Siamo felici di farlo nelle scuole, perché il concetto poi di una radio sociale è una radio che va oltre la concorrenza, perché fare radio con questo spirito vorrebbe amplificare 100 volte le radio indipendenti, come ad esempio l'esperienza appunto che facciamo in Gemini Network, e non vedersi come radio concorrenti. Lascio quindi la parola a Luca o agli altri se vogliono aggiungere un ultimo contenuto prima di salutarci.
Sì, allora io no, brevemente volevo dire una cosa sull'ultima questione, che per esempio anche nell'esperienza dell'assessorato generalmente è sempre molto difficile dai municipi farsi ascoltare con dei contenuti dalla stampa mainstream, cioè o c'è la notizia o ci stanno sgomberando, o come assessore hai fatto qualcosa di super perché hai invitato qualche super ospite, oppure c'è qualcuno di noi che è stato arrestato, cioè, ci deve essere sempre qualche fatto che è successo per poter poi dire qualcosa, che però generalmente è sempre sulla contingenza e mai sul contenuto. Invece anche in questo primo anno di assessorato, la maggior parte delle volte che siamo riusciti a parlare, siamo riusciti a farlo proprio grazie a quei soggetti, radio di cooperative, radio sociali, podcast come Sveglia, no? o altre situazioni di questo tipo qua, che ci hanno permesso invece di raccontare il lavoro che stavamo facendo al di là della contingenza o dell'evento che avevamo prodotto. E questo è un tema che intanto ci segnala come sta a pezzi la comunicazione di questo paese, perché poi in qualche modo si ascolta solo un po' la politica di un certo livello, no? Mentre invece poi la politica di base, che però è poi quella molto spesso più vicina anche ai cittadini, alle esigenze, alle problematiche, invece non viene mai ascoltata, e molto spesso quando propone qualcosa c'è più o meno un atteggiamento di sufficienza. E quindi questo qua è un elemento importante, perché per esempio io, una delle interviste più importanti in cui si è potuto spiegare tutto quello che stiamo facendo, per esempio sulle politiche abitative, perché noi siamo assessori alla cultura ma anche alle politiche per l'abitare, e noi l'abbiamo potuto fare grazie alla radio di una cooperativa di Vigne Nuove, che comunque ci ha permesso per un'ora di fare una trasmissione approfondita, a volte anche un po' difficile per me, infatti mi sono pure domandato se ero abbastanza preparato, perché il livello invece dei ragazzi che la facevano era alto, ci avevano lavorato su quella roba là, e che poi ha girato e ha avuto migliaia di ascolti anche in quartiere, e ho avuto anche feedback positivi e negativi rispetto alle cose che abbiamo raccontato e alle scelte che abbiamo fatto. Si parlava di co-housing, no? Insomma, di questioni abbastanza importanti per l'oggi, proprio per la condizione drammatica in cui in questo momento sta il diritto all'abitazione in questo paese, lo vediamo anche dalle proteste di questi giorni, tende e cose varie. Poi vabbè, volevo fare uno spot per alcune cose che faremo qua in municipio, ne approfitto perché le prossime settimane sono settimane importanti. Oggi dovevamo avere due concerti, Giancane e Muro del Canto, Gladys a Piazza Sempione, che però abbiamo annullato per la pioggia, li rifaremo il 14 ottobre, quindi il 14 ottobre Piazza Sempione ospiterà questa festa gratuita per tutti e tutte, dove sul palco ci saranno Giancane, ci sarà Muro del Canto, ma ci sarà pure Oriente, Biscotto, una serie di ragazzi che escono dai nostri licei e che fanno trap, rap, insomma, che interverranno e apriranno questa giornata. Molto importante quello che succederà il 30 settembre, perché con un lavoro di un anno quasi portiamo la festa nazionale di Emergency qui da noi con Cecilia Strada, Flavio Insigne, Motta e un sacco di gente. Quindi la prossima settimana, sabato, tra Piazza Sempione e Parco Nomentano, Lorenzo Orsetti, dove facciamo iFest, ci sarà la festa di Emergency, che avrà diversi talk e diversi momenti anche di musica. E poi il 7 ottobre tutti invitati al Tufello, perché sono 15 anni della palestra popolare Valerio Verbano. Contate che la palestra Valerio Verbano ormai non è più solo o soltanto una palestra popolare, ma è proprio un servizio fondamentale di questo territorio. Contate che 3 licei del nostro quartiere possono svolgere le attività di educazione fisica perché vanno alla palestra popolare ogni mattina, perché le scuole non hanno le palestre agibili. Questa cosa, chiaramente, se da una parte ci fa piacere come palestra, apre un problema enorme sul diritto allo sport, sulle psicofisiche nelle scuole, perché abbiamo le palestre che sono disastrate, completamente disastrate, come purtroppo tanti altri servizi all'interno delle scuole. Però 15 anni di palestra popolare Valerio Verbano è un obiettivo molto importante, perché comunque è un posto che abbiamo occupato, ce lo siamo difesi con le unghie e con i denti, lo abbiamo costruito veramente da zero, perché era un posto crollato, un rudere inesistente, un buco nero del quartiere che invece oggi brilla. Contate che quest'anno in 48 ore sono finite tutte le iscrizioni ai corsi, tant'è che stiamo pensando se dobbiamo costruire un tendone che allunga la palestra, perché effettivamente la richiesta di sport popolare a basso costo e di qualità è una cosa di cui effettivamente se ne sente fortemente il bisogno nei nostri quartieri. Ci saranno assalti frontali, banda bassotti che fanno il concerto, ma oltre a questo è proprio un momento di festa per stare insieme e in qualche modo brindare anche a uno spazio che veramente è stato costruito completamente dal quartiere. Cioè, la palestra popolare Valerio Verbano non ha mai avuto un euro di fondo pubblico, è stata costruita esclusivamente con le donazioni che il quartiere ha messo, con le iniziative che tutti gli antifascisti e le antifasciste del quartiere hanno fatto nel nome di Valerio Verbano e nel nome anche di dire appunto il quartiere è nostro. E io penso che mai come per la palestra Valerio Verbano vale la frase che c'è all'ingresso del Tufello: tutto quello che abbiamo ce lo siamo presi lottando. Grazie.
Grazie davvero Luca per anche questa parentesi che risuona un po' anche in tutti noi. Grazie Marco, grazie Gabriella, grazie Pietro e grazie insomma a voi che ci avete ascoltato e che spero vi sarete un po' più appassionati a questo mondo delle radio. Io vi saluto dicendo appunto che è uno di 20 appuntamenti che speriamo vi veda ancora presenti durante tutto il 2023 e il 2024. Il palinsesto ufficiale di radiosonar.net riapre puntuale la prima settimana di ottobre e io a questo punto vi auguro ancora una buona serata. Lascio il palco alla preparazione per poi avere qui la nostra astrologa di fiducia, colei che da prima ancora della pandemia su Radio Sonar e con Radio Sonar aveva predetto cose che abbiamo visto realizzarsi e che chissà insomma cosa ci svelerà stasera. Quindi tra poco a stronza per radiosonar.net al Branca.